Siamo arrivati quasi alla fine di questo capitolo 1, versetto 21, perlomeno il versetto 21 nel greco lungo. A questo punto una piccola digressione, e per molti sarà un po' una scoperta. Tra il versetto 21 e il versetto 22 la traduzione siriaca introduce un lungo testo che è assente da tutti gli altri manoscritti greci e latini. Da dove lo prende il traduttore siriaco? Non lo sappiamo, ma la struttura, il linguaggio di questa aggiunta potrebbe far pensare che il siriaco avesse di fronte un testo ebraico che noi non conosciamo più. Questo ci fa capire quanto è complessa la questione di Bensira. Ma è interessante, se noi fossimo cristiani siriaci, questo testo sarebbe nella nostra Bibbia. Per chi ha studiato, questa sarebbe la Peshitta, la versione siriaca classica. Per chi non lo sa, il siriaco è una lingua che usa un alfabeto tutto suo, ma in realtà è molto simile all'aramaico, quindi quando studiate l'aramaico con il siriaco è come aver studiato lo spagnolo e dopo andare al portoghese, s'assomiglia. E aggiunge dunque il siriaco: beato l'uomo che medita, sottinteso sapienza, perché essa è per lui preferibile a tutti i tesori. Beato l'uomo che le si fa vicino e tiene conto dei suoi comandamenti, essa gli prepara una corona eterna e un attestato di probità perpetua tra i santi. Essa gioisce di essa ed essa gioisce di lui, egli gioisce di essa ed essa gioisce di lui, essa non lo rigetta per sempre. Gli angeli del Signore ne gioiscono e proclamano tutte le lodi del Signore. Questo libro è tutto pieno di vita. Beato l'uomo che ascolta e agisce di conseguenza. Ascoltatemi voi che temete Dio, porgete l'orecchio e intendete le mie parole. Chi vuole ereditare la vita come un'eredità eterna e una grande gioia? Porgi l'orecchio alle mie parole e mettile in pratica, sarai scritto nel libro della vita. Ama il timore del Signore, fissa il tuo cuore in esso e nulla avrai da temere. Fatti ad esso vicino senza esitare, troverai la vita per il tuo spirito e, quando lo avvicini, sia da eroe che da forte. Questa aggiunta del siriaco si apre con una beatitudine tipicamente salmica: beato l'uomo. La beatitudine qui è: beato l'uomo che è vicino alla sapienza. È una beatitudine che non si trova altrove nella Bibbia. E subito dopo, guardate, e tiene conto dei suoi comandamenti. Il siriaco già presuppone quella tipica unità tra sapienza e comandamenti di cui ancora Bensira non ha parlato, ne parlerà al capitolo 24. Quindi il siriaco anticipa un tema che Bensira riprenderà in maniera esplicita più avanti. La novità del siriaco è ancora una volta la prospettiva di vita eterna. Chi fa questo avrà un attestato di probità perpetua tra i santi. E i santi sono accostati subito dopo agli angeli, si parla cioè dell'aldilà. Tra l'altro è un'immagine carina: se tu sei saggio e segui il timore di Dio, la sapienza stessa ti darà un attestato di buona condotta. Arrivi tra i santi e dici: ho studiato la scuola della sapienza, ho la firma, posso entrare. Un attestato di probità perpetua. Ma al di là di questo, è evidente che il siriaco presuppone la vita eterna. In Bensira questo non c'è. È chiara l'aggiunta. L'aggiunta vuole esplicitare un tema che in Siracide 1 manca. Sì, è la vita eterna. Eccola, no? Chi segue la sapienza avrà un attestato di probità perpetua tra i santi. Si ritorna poi sul timore del Signore, con un testo anche bello, che riprende testi profetici già noti: porgete l'orecchio, intendete le mie parole, sono echi di Isaia, questi abbastanza facili da riconoscere. E si aggiunge che amare il Signore e temere il Signore è la stessa cosa, ama il timore del Signore, si aggiunge anche un riferimento al libro della vita. Il libro della vita è un tema conosciuto alla tradizione ebraica precedente e senz'altro anch'esso di carattere escatologico. C'è un riferimento esplicito a questo libro all'inizio del capitolo 12 del libro di Daniele, dove si legge che in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto in quel libro. L'idea è dunque che Dio ha un libro nel cielo nel quale scrive i nomi dei buoni e dei cattivi. Vi ricordate il giochino che si faceva da piccoli in classe, buoni e cattivi alla lavagna? Se tu sei scritto nei buoni vai in paradiso, se sei scritto nei cattivi è un disastro. E quest'idea del libro della vita ritorna nell'Apocalisse almeno tre volte, Apocalisse 3:5 e poi Apocalisse 20:12-15. Il tema dunque è scatologico. Il siriaco ritorna ancora sull'idea che chi ama Dio, chi lo teme, chi segue la sapienza, sarà scritto nel libro della vita e dunque sarà salvato. Ora, è interessante questa aggiunta del siriaco, che anche se forse può presupporre un testo ebraico, e qui si rientra una questione ancora più complessa, anche l'ebraico conosce almeno due edizioni diverse, è una prova che il libro di Ben Sira suscitava discussioni e gli autori antichi nel tradurlo ci aggiungevano del loro. Quindi è un modo di tradurre riscrivendo la Bibbia. Noi saremmo un po' inorriditi da questo modo di fare, no? Bisogna tradurre con fedeltà assoluta al testo e guai a uscire fuori dalla sintassi ebraica. Il traduttore antico era così libero che se c'era da aggiungere 10 versetti, ma ce li metteva. E non si faceva grossi problemi su questo. Rispetto al fatto che questa è una delle aggiunte più significative del testo siriaco. L'ultima parte del capitolo 1 è letterariamente meno omogenea, ma introduce un tema importante. Dopo aver parlato dell'origine della sapienza comunicata agli uomini, del tenere Dio come atteggiamento che nasce dal vivere la sapienza, gli ultimi versetti parlano della vita dell'uomo che teme Dio, cioè scendano nel concreto. Allora, concretamente, questa sapienza rivelata che costituisce il senso del cosmo, che Dio ha effuso in tutta la sua creazione e che ha donato agli uomini, questa sapienza che si esprime nel temere Dio, che è principio, radice, corona, apice della sapienza, come viverla concretamente? Ecco i versetti finali. E qui si scende, secondo la tradizione sapienziale, su consigli molto pratici. La collera ingiusta non si potrà scusare, l'eccesso della sua ira sarà causa di rovina. Il paziente sopporta fino al momento giusto, ma alla fine sgorgerà la sua gioia. Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole, e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza. Tra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti, ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti e il Signore te la concederà. Il timore del Signore è sapienza e istruzione. A Lui piace la fedeltà e la mansuetudine. Non essere disubbidiente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con cuore falso. Non essere ipocrita davanti agli uomini e fa attenzione alle sue labbra. Non esaltarti se non vuoi cadere e attirare su di te il disonore. Il Signore svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti all'assemblea, perché non ti sei avvicinato al timore del Signore e il tuo cuore è pieno di inganno. Qui sottolineo due caratteristiche tipiche della sapienza più antica che Ben Sira recupera. La prima: questi che Ben Sira scrive non sono comandi, sono consigli, sono dati con la forma dell'esortazione, sono esortazioni, giusto appunto. Ben Sira non dice devi fare così, ma invita a non fare così. Tenete presente che non è banale. La nostra Santa Chiesa Cattolica, specialmente la nostra Santa Chiesa Cattolica Romana, per secoli, da Trento in poi, ha usato il precetto. Non devi, non devi, non devi. Se fai questo è peccato. Confessati quante volte l'hai fatto, con chi, con che cosa. Siamo arrivati ai precetti veri e propri. Questi non sono precetti, sono consigli. Ora, i consigli si possono seguire, ma si possono anche non seguire. In che modo li seguo o non li seguo? Ho la mia libertà, il mio discernimento, tu mi dai un consiglio, io ci ragiono sopra e poi lo seguo o non lo seguo. Il saggio non dà precetti e soprattutto non dà sanzioni, dà consigli. Poi ti potrà dire guarda che è bene che tu lo segua, però ricordati che è un consiglio. È tutto un altro stile rispetto al precetto. Questo è tipico della via della saggezza, che ti lascia uno spazio di libertà, evidentemente. Punta anzi sulla tua libertà, punta sul fatto che tu abbia l'intelligenza e la maturità di accogliere un consiglio e di metterlo in pratica. L'altra caratteristica è che sono tutti consigli molto umani. Per esempio, non t'arrabbiare. Ora, non t'arrabbiare, non c'è bisogno di dire siccome io sono cristiano non mi arrabbio, no, siccome io sono un essere umano non mi arrabbio, sono precetti umani. La sapienza non dà precetti teologicamente approvati. In altre parole, il cristiano non è tale perché fa delle cose che altri non fanno, il cristiano è tale perché prima di tutto si comporta da essere umano onesto. Perché altrimenti il cristiano è. In altre parole, prima c'è l'uomo e poi c'è il cristiano, perché se non c'è una qualità umana del tuo essere cristiano, ti ha voglia di pregare. Lo Spirito Santo non supplisce alle mancanze caratteriali. Detto a monaci, se uno è psicologicamente labile, ha voglia di mettergli il velo in testa, diventa uno psicologicamente labile col velo in testa che farà disastri al quadrato, perché crederà anche di essere buono dall'altro. Detto in altre parole ancora, se uno è un imbecille e lo ordini prete, ordini un prete imbecille. Lo Spirito Santo non supplisce alle nostre mancanze. La grazia presuppone la natura, dicevano i teologi, non sostituisce la natura. E se non c'è la natura, ha voglia di metterci la grazia. Questo, quindi se non c'hai queste virtù umane, che ovviamente tu la credente chiedi a Dio, eccetera, eccetera, sono virtù umane, che fanno parte di un bagaglio che non è dato dal cielo con il panierino. Tant'è vero, piccola parentesi, per i saggi di Israele il vero problema nel mondo non è rappresentato dai malvagi, dai cattivi. Dai malvagi ci si difende, ma che vada subiremo il male, ma da malvagi c'è sempre difesa. Il bene, fai il bene e il male non ti toccherà, dice Paolo nella lettera ai Romani. Il bene combatte il male da sempre. Qual è la categoria contro la quale non c'è difesa, direbbero i saggi? Gli stupidi. Dagli stupidi non c'è difesa. Bonhoeffer nella sua Etica c'è un bel capitolo sugli stupidi. Gli stupidi sono un problema, primo perché non sanno d'esserlo, e secondo perché gli intelligenti sottovalutano sempre la presenza degli stupidi. E quindi, se metti un vescovo cattivo, ci sta che si converta, ma se metti un vescovo stupido, è un guaio, perché manca la materia prima. E come direbbero i saggi, a che serve il denaro a uno stupido? Comprare il cervello non è possibile. Il libro dei Proverbi, non ricordo la citazione a memoria. Meglio incontrare un'orsa privata dei suoi cuccioli che uno stupido in preda alla follia. Perché dall'orsa ti difendi, più o meno, dallo stupido. Detto questo, ecco queste doti del libro del Siracide, il quale tra parentesi ha pagine bellissime sullo stupido, trovatele qua e là, perché Siracide su questo è puntiglioso. Se anche tu pestassi lo stupido col pestello nel mortaio, non staccheresti da lui la sua idiozia, neanche se lo batti nel muro, anche no, a volte ce l'ha proprio con naturale. I saggi sono, quando sentono parlare di stupidi si drizza le orecchie. Qui non è lo stupido ma è il collerico, però il collerico è uno stupido fondamentalmente, è uno che si lascia andare alla collera, quindi perde la testa e dice la prima cosa che gli esce dalla bocca. È un tema molto sapienziale questo. E notate che al collerico si contrappone il paziente. L'uomo saggio sa aspettare. È una pazienza che sfocia nella gioia. Alla fine sgorgerà la sua gioia. Un paziente che sa tacere fin quando le sue parole non verranno poi messe in luce. Non devo essere io a parlare dell'esperienza di Don Giuseppe, ma non sempre quello che Don Giuseppe diceva veniva capito, apprezzato e accettato. Il saggio deve anche sapere che qualche volta deve tacere, aspettare, e prima o poi verrà il momento in cui diranno aveva ragione, in genere dopo, però qualche volta il saggio riesce anche a vederlo nella sua vita. E poi ancora, il riappare di nuovo il legame tra sapienza e comandamenti, un tema che ne parleremo subito nel primo pomeriggio, il rapporto tra sapienza e legge, qui già appare se desideri la sapienza, osserva i comandamenti. Poi un'altra cosa interessante, notate una apparente tautologia. Per 4 volte ci è stato detto che principio, corona, radice, apice della sapienza è il timore del Signore, quindi dalla sapienza arrivo al temere il Signore. Qui invece ci viene detto che il timore del Signore è sapienza e istruzione. L'autore sembra quasi rovesciare la prospettiva, in modo tale da creare un collegamento strettissimo tra sapienza e temere il Signore. Se sei saggio, credi nel Signore, ma se credi nel Signore, sei dunque saggio. È un circolo virtuoso, dall'uno entri nell'altro. Al timore del Signore è accostato anche un altro atteggiamento importante. Guardate al versetto 27, istruzione, ma in greco c'è un termine che per chi sa il greco è rivelatore. Sophia gar paideia phobos kyrie. Paideia. La paideia, per chi non ce l'ha in mente, è l'ideale dell'uomo greco del tempo, l'educazione. È il progetto formativo dell'uomo greco del tempo. I filosofi ti dicono che tu devi andare alla scuola della paideia, cioè vivere una educazione, una formazione completa. Paideia è un termine estremamente pregnante per il greco. Cioè, se tu sei santo, se tu temi il Signore, questa è la miglior forma di educazione che tu possa mai avere. Da qui nasce tutto il resto. E paideia non è scelto a caso dal traduttore. Dietro c'è un termine tipicamente ebraico che il nostro saggio prende dai proverbi. Il libro dei proverbi si apre così: Mishle Shlomo, proverbi di Salomone, per conoscere la sapienza e il musar, okma ve musar, sapienza e educazione, formazione, in greco paideia. Ma il musar per l'ebraico è qualcosa di più che educare, è anche correggere, è anche indirizzare il giovane da una via sbagliata alla via giusta. Educare significa anche raddrizzare in qualche modo, correggere, tant'è che questo termine musar ha qualche volta in sé anche la radice di correzione fisica. Il Siracide è ancora legato a queste forme di correzione, l'avete trovato qua e là nel libro. Se vuoi educare bene tuo figlio, ogni tanto bastonalo, ma bene bene, e se fa una figlia, due volte. Per cui, intanto, qualche sana bastonata tra capo e collo, a noi questo fa specie, oggi nessuno più penserebbe di educare un figlio a randellate, ma nel mondo di allora sì, per cui tenete presente che la Bibbia va contestualizzata anche nell'epoca in cui è stata scritta. Oggi abbiamo superato questi atteggiamenti, ma in Musar e dunque anche in Paideia c'è anche un aspetto forte. Piccolo aneddoto, non so se voi come me, quando eravate ragazzi, vi siete dedicati a quelle letture classiche che si leggevano quando ero ragazzo io, da Giulio Verne a Emilio Salgari, a Rudyard Kipling, fino a quel famosissimo romanzo per ragazzi che era I ragazzi di Via Pal, lo scrittore ungherese Ferenc Molnár. Via Pal esiste davvero, sono stato a fare un congresso a Budapest e per curiosità ho fatto un pellegrinaggio a vedere Via Pal e il viale Ulloy per vedere se c'erano davvero, ci sono davvero. E rientrare all'epoca Budapest era una città dell'impero austro-ungarico, quindi immaginate l'impero austro-ungarico dell'Ottocento come era, e i protagonisti di questo romanzo, i ragazzi, vanno a scuola da questo severissimo professore austro-ungarico, il professor Ratz, che è duro, eh? Un giorno uno di questi ragazzi torna a scuola pieno di lividi, coperto di lividi, e il professore gli dice: ti sei azzuffato con i tuoi compagni, ti punisco. E lui: no, no, è stato mio padre. Tuo padre? Perché? Perché mi ha sorpreso a rubare. Allora non devi dire: mio padre mi ha punito, devi dire: mio padre mi ha corretto, ti punisco anch'io. Questo era l'atteggiamento classico che è durato fino a 100 anni fa. Oggi ci scandalizziamo, la Bibbia nasce in questo contesto, quindi quando trovate l'istruzione, è un'istruzione fatta a pacchettate sulle dita, ecco il criterio di allora. Questo per non essere troppo intellettualistici, ma a volte più incarnati nel contesto della Bibbia. E d'altra parte, accanto a sapienza e istruzione, ci sono fedeltà e mansuetudine, la praoutes e la praotes, che è la mansuetudine del cuore, la tenerezza, quindi Belsira dà un colpo di qua e un colpo di là. E conclude la sua istruzione con ulteriori consigli pratici, tra i quali emerge due volte, al versetto 28 al 29, l'attenzione a evitare ogni ipocrisia. Questo è un tema interessante che preclude il Nuovo Testamento: il saggio deve essere autentico, non ipocrita, e poi deve essere umile, non esaltarti se non vuoi cadere. E qui abbiamo un eco del chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Il versetto 30 contiene già in luce, in germe, questo tema che il Vangelo riprenderà. Bene. Ultima riflessione, poi concludo questa mano. Perché tanta insistenza sul tenere Dio in questo primo capitolo? Quasi tutto sulla sapienza. Probabilmente perché all'epoca di Belsira il concetto del tenere Dio era diventato un po' logoro, un po' fuori moda, magari troppo legato al legalismo. Belsira lo lega alla sapienza, in modo tale che si capisca che temere Dio, cioè nel nostro linguaggio credere in Dio, non è solo questione di obbedire a determinati precetti, è questione di vivere un atteggiamento sapienziale che rimanda alla comprensione globale del creato, a un progetto educativo, ad atteggiamenti umani ben precisi, non necessariamente religiosi. Andando avanti nel libro, il temere Dio diventa per Belsira l'unico vero criterio di valutazione di un uomo. Quando muore qualcuno, come si fa a sapere se era bravo, buono o cattivo? Il criterio è: Siracide 10:22. Il ricco, il nobile, il povero, il loro vanto è temere il Signore. Quindi devi vedere se quella persona ci ha creduto. Quello diventa la vera pietra di paragone di ogni essere umano. Bene, io per stamani mi fermerei anche qua perché abbiamo chiacchierato abbastanza e ci resta in margine a tutto questo incontro tutto il capitolo 24, che vedrete è molto bello, e lì approfondiremo non tanto il rapporto col timore del Signore quanto quello con la legge del Signore. Sarà proprio il tema finale del capitolo 24. Penso che...